Ecco, quindi arrivare al livello della cenere vuol dire arrivare alla degradazione totale, quindi non avere un nome, non avere neanche un'identità, essere defraudati di tutto. Ora, che cosa succede? Che anche nei momenti più terribili c'è una parte di noi che però in qualche modo, se proprio non la vogliamo annullare, perché esistono anche coloro che l'annullano, a tal punto che sembrano zombie e non più esseri umani, ma se rimane una parte dentro di te e ti permette di avere un flash, allora lì puoi arrivare l'aiuto e l'aiuto le arriva dal mondo invisibile. Come le arriva? Lei si va ad affacciare a un balconcino. Non so se avete visto, lo dice il napoletano. E su questo balconcino appare l'uccello che le parla. Quindi vuol dire che che l'essere umano, per quanto sbagliato, per quanto faccia errori, nel momento in cui sta nel dolore più profondo, perché gli è stato tolto tutto, in quel momento arriva una mano, arriva un aiuto. Quindi viene a sapere questa cosa da parte della colomba che le fa capire che deve collegarsi con le fate di Sardegna. Giuseppe, tu ci hai tanto parlato delle fate, ci hai fatto vedere pure le case delle fate, quindi evidentemente erano famose, perché qui stiamo parlando del 600 a Napoli, quindi si sapeva, cioè, le leggende se le trasportavano uno con l'altro, o le leggende, poi chissà, magari esistevano davvero. E allora la schiavitù è arrivata, ma il collegamento è restato. Quindi tutte queste bravate che ha fatto lei, presa da se stessa, dall'ego, dal suo desiderio, l'hanno trasportata in uno stato di schiavitù, ci è andata da sola, ma il collegamento con il fuori è arrivato ugualmente. E allora, quando il padre parte per la Sardegna, avete visto che lei tira fuori di nuovo la sua prepotenza, perché chiede sì che le venga portato, che il padre vada dalle fate, ma gli dice anche: guai a te, perché non è una specie di maledizione, gli mandano, mi devi raccomandare alla colomba delle fate, ma guai a te se te ne dimentichi. E quindi ancora abbiamo davanti l'essere umano, e quindi ancora possiamo confrontarci in maniera più umile, cioè noi stessi pure ce l'abbiamo, no, queste uscite. Vabbè. E quando il padre arriva, stava per ripartire, stava per prendere la nave, arriva la remora. La remora, che è questo famoso mitico, sono dei pesciolini che si attaccano alla nave, ma è simbolico del fatto che non poteva muoversi. E lì entra in gioco anche il mondo onirico. Avete visto che bello, che praticamente il nocchiero sogna e nel sogno comprende il motivo per cui la nave non può partire, perché c'è questa remora che la blocca là. Quindi c'è un qualche cosa di imprescindibile. Il padre scende dalla nave, va nella grotta delle fate, gli appare la fata più grandiosa e più colorata possibile e gli dona una cosa, il dattero, che è altamente simbolico. Vi ricordate l'altro anno quando abbiamo lavorato sui semi? E il seme è un mondo, perché dentro al seme ci può essere tutto. Però del seme bisogna avere cura. Ecco che il riscatto adesso di Gatta Cenerentola sarà questo, di prendersi cura di questa cosa piccola. Anche il secchiello è piccolo, no? La pezzetta con cui doveva asciugare, la zappetta, è tutto molto piccolo, perché quello che lei ha fatto è molto grande, però l'aiuto che le arriva inizialmente pare piccolo, potrebbe non valere niente, non significare niente, ma lei se ne prende cura. Quindi lì mettiamoci la nostra, diciamo, ammirazione, solidarietà, perché prendersi cura di qualcosa è importante. Infatti il dattero cresce. In tutte le altre fiabe che abbiamo visto di Cenerentola c'è sempre un qualche cosa che viene dato di cui poi prendersi cura, no? Il dono viene fatto, ma non è mai un grande dono, tranne la madrina che improvvisamente gli trasforma tutto, ma nelle altre storie c'è sempre un lavoro da fare. Avete visto in quella cinese, addirittura deve mettere le lische del pesce che aveva tanto amato dentro i vasetti. Quindi il fatto del curare è importantissimo. E poi comincia la cosa che mi è piaciuta tanto e che ci ha molto d'aiuto, delle feste, no? Che debbono fare e che lei si presenta ogni volta in modo diverso, ma sempre con crescente magnificenza. E questo non è soltanto Basile che ce lo dice, ma neanche nelle altre fiabe. Ci sono sempre tre, due o tre entrate che Cenerentola fa al palazzo del re o del principe, no? Perché? Perché noi meditiamo tutti i giorni e non meditiamo una volta ogni 10 anni? Perché la cura, il bisogno di andare nella parte nostra alta spirituale è qualcosa che va ripetuto, perché una tantum non servirebbe. E ecco che vi ho in pratica già spiegato quello che credo che sia il simbolismo, no? Andare su al palazzo del re, oppure andare dentro la festa. Zezzolla va dentro alla festa. Nelle altre fiabe invece c'è sempre una specie di salita, se ci avete fatto caso, no? Perché poi quando scende, ogni volta ce la immaginiamo che scende da una scalinata. La scala. Mamma mia, eh? Che simbolo potente pure quello. Quindi Cenerentola va nel mondo di sopra e poi scende nel mondo di sotto. Ecco che cos'è che fa. Sia che sia una festa, sia che sia un castello. Quando il re qui la vede, ha un modo diverso di seguirla, manda il suo servitore e questa è la cosa che mi è piaciuta tanto. Allora, immaginiamo che il re sia lo spirito e che Cenerentola sia l'anima, perché possano unirsi. Di chi c'è bisogno? Di noi, della nostra mente che venga rieducata, del nostro maggiordomo che sia sveglio. C'è bisogno della nostra attenzione. Ma l'attenzione del servitore, avete visto dove va? Lei gli dirà, prima gli dirà gli scudi, le monete d'oro, e lui lascia perdere il cavallo, perché lei si è presentata prima con un cavallo bianco, no? Ecco perché ogni volta, vi dicevo, aumenta la sua visibilità, la visibilità della sua veste di luce. Man mano che ci avviciniamo verso l'alto, diventiamo più luminosi. Quindi si comincia con un cavallo bianco, poi con un cocchio, poi la carrozza, i servitori diventano sempre di più. Diventano sempre di più i servitori, mentre prima, come avete visto, sono diventati sempre di più i piccoli io. Quando la matrigna maestra ha tirato fuori le sei figlie. E certo, perché le parti di sé che lei non conosceva, improvvisamente le sono apparse davanti. Quindi ecco che il numero di protagonisti pure ha una certa importanza, no? Queste, quelle sei figlie e la matrigna stessa erano parti di lei che ha dovuto subire, però poi è stata aiutata e poi ha cominciato lei a fare il suo lavoro, a migliorare la sua veste di luce. E quando il servitore però si è preso i soldi, che è successo? E quella è la nostra mente, no? La nostra attenzione che a un certo punto dovrei fare questa cosa, ho quest'altra, mamma mia, quanto è importante, cioè, no, se fossero monete d'oro vi capirei pure, però di solito sono sciocchezze quelle per cui perdiamo il punto di riferimento che invece vorremmo tanto seguire, no? La seconda volta, idem, gli tira le perle, gli tira i gioielli. E lui non può resistere perché gli viene in mente, mentre sta meditando, gli viene in mente che doveva andare a comprare quella cosa e si è scordato. Esempio banale, no? Però succede che passa un'intera giornata che non mi ricordo che decollegarmi, magari ho pure fatto una preghiera al mattino, per carità. Però poi tutta la giornata magari sono imbestialita perché questo, perché quell'altro, perché il collega, perché mia moglie, mio figlio. Ecco, e quello è acchiappare i gioielli che lei semina. E le semina apposta, cioè l'anima lo fa anche apposta, a creare le condizioni perché il servitore deve imparare a rimanere attaccato. Ecco, e ritorniamo al discorso. Vi ricordate? Io devo essere come un pendaglio tra i tuoi occhi, che lo devi vedere per forza. Nella Bibbia è scritto, no? Quindi, quando alla fine riesce a rimanere attaccato, allora cambia qualcosa. Ma non è che improvvisamente noi siamo così capaci di riunificare anima e spirito. Allora il servitore si accontenta di una scarpetta. Cade la scarpetta e la velocità è troppo forte perché l'anima, vroom, di corsa se ne vuole tornare a far finta di essere nella cenere. Ma la scarpetta resta nelle sue mani. E allora si è creato quel momento magico del collegamento che finalmente è possibile. E il re, avete letto, cioè il parlare napoletano mi fa morire, perché è così ricco, no? Quando il re ha in mano questa scarpetta, se il fondamento è così bello, che sarà mai la casa? Quindi la casa che sarebbe tutta la fanciulla, no? Oh bel candeliere, dove è stata infissa la candela che mi consuma? Oh treppiede della bella caldaia, dove bolle la mia vita. Quindi sentite che spasimo potente, quanto è grande il bisogno del principe, del re, perché qui è il re, il padre è principe Nzenzolla e lui è il re. Il re sta morendo d'amore, sta bollendo, io non lo so raccontare come fa Basile. O bei sugheri attaccati alla lenza d'amore con la quale ha pescato la mia anima. Ecco, v'abbraccio e stringo. Se non posso giungere alla pianta, adoro le radici. Se non posso attingere ai capitelli, bacio le basi. Quindi, pensate che valore che poteva avere, che bisogno anche ha lo spirito di riunificarsi. Perché noi pensiamo sempre che siamo noi che abbiamo bisogno dell'anima e dello spirito. Ma a parte che noi siamo tutti e tre, siamo il servitore, siamo l'anima e siamo lo spirito, ma quando poi riusciamo a capirlo, perché cioè adesso lo possiamo dire in astratto, ma quando veramente poi entri nella cosa, ti accorgi che veramente è un bisogno fortissimo, è proprio un magnetismo e non si può vivere perché ti sembra di stare nella cenere, e ti sembra sempre di essere orfano e ti sembra sempre di essere degradato, uno schiavo. Ecco, vi ricordate Matrix? Sei uno schiavo. Finché non si ricrea questo magnetismo del piedino che finalmente rientra nella scarpa e che quindi porta alla completezza del matrimonio sacro, perché alla fine finiscono tutte con il matrimonio sacro. Ma volevo anche dirvi questa cosa, per esempio, della scala, no? Andando. Avete presente la scala di Giacobbe? Giacobbe viene raccontato nella Bibbia che ha combattuto con Dio, ora che fosse un angelo, che fosse un rappresentante di Dio, comunque c'è stata una colluttazione perché Giacobbe aveva talmente voglia di diventare Israele, perché poi è diventato Israele, gli hanno cambiato nome, no? Anche a lui. Non riesce a completare la lotta, ma viene benedetto, quindi salire la scala vuol dire andare a cercare il mondo di sopra e quindi ricollegare il mondo di sopra col mondo di sotto. E resta zoppo, è interessante, perché questo mito dell'essere zoppo lo ritroviamo anche in altre situazioni. Per esempio, abbiamo anche Efesto, adesso andiamo alla mitologia greca. Efesto è figlio soltanto di Era Giunone. È un figlio che lei non vuole, non ama. Racconta il mito che lo butta fuori da un'altissima torre ed Efesto diventa zoppo anche lui. E come mai proprio lui che è così brutto e anche zoppo, no, perché non piaceva neanche alla madre, diventa addirittura marito di Afrodite Venere. Cioè, è un simbolismo potente nell'umanità. Efesto è l'umanità, che non è ancora bella, cioè non sarà la cenere, però c'è questa bruttura di essere storto, di essere rotto, di non poter camminare bene come noi non possiamo ancora camminare bene. Ce la stiamo mettendo tutta. Ma è difficile, anche perché la nostra colonna ancora è un po' curva. E quindi proprio lui però diventa lo sposo della dea più bella, più meravigliosa che esiste. E quindi ecco la promessa, no? Ai diseredati viene data una sposa che invece è meravigliosa. E E così a un'assassina che era Zezolla, alla fine viene dato in marito il re. Ma perché non giudichiamola assassina, giudichiamo le parti negative di lei come se fossero parti negative nostre. E questo è per quello che riguarda la zoppia che viene raccontata. Ma ci sono altri riferimenti ancora più precisi alla scarpa. E questo è interessante e forse spiega perché tutte queste fiabe hanno a che vedere con la scarpa. In parte, come vi ho detto, per il simbolismo, no, del doppio che deve essere riunificato, eccetera. Ma esisteva proprio nell'antichità, quella più lontana possibile, una sorta di ritualità che era legata ad avere un piede calzato e uno no. Allora, intanto, spesso anche i guerrieri avevano l'abitudine di avere un piede calzato e il sinistro no, perché aderiva meglio quando la terra era umida. Per non scivolare, quindi dava un senso di adesione. Questo però non è che sia significativo di chissà che cosa, ma è la spiegazione che viene data, ma non è quella reale. La spiegazione reale è che esisteva una sorta di rito magico che se il sinistro era scalzo, si instaurava un rapporto con la terra, ma più che con la terra, con le potenze infere. Quindi era una specie di magia molto antica, per cui questa scarpa, questo piede nudo, in qualche modo prendeva l'energia della terra, no? E potenze infere, cioè sono sempre energie, come dicevamo prima, insomma, l'energia della terra è una cosa buona. Ma addirittura veniva usata nell'iniziazione. Ci sono delle statuette antiche di epoca proprio di Magna Grecia, minimo, ma insomma anche oltre, di statuette di fanciulli con un piede calzato e uno no, perché era un rito di iniziazione anche questo, per vedere se riusciva a cavarsela. Con un sandalo solo, o comunque se riusciva, io immagino, a essere collegato veramente con le forze telluriche. Oh, poi vogliamo parlare sempre di scarpe? Abbiamo due esempi meravigliosi. Uno, ci abbiamo lavorato tanto quando abbiamo studiato la spedizione di Argo. Giasone o Giasone, come volete, era stato portato via dallo zio crudele che aveva spodestato il padre, quindi lui aveva diritto al regno di Iolco, ma questo zio Pelia si chiamava, lo voleva uccidere perché era figlio del fratello che lui stesso aveva spodestato e invece viene salvato. E viene portato, vi ricordate, da Chirone, no? Dal centauro, che lo educa, lo tiene e lo fa diventare grande, e quando è il momento lui deve tornare a riprendersi il regno. Ora, questo Pelia aveva interpellato l'oracolo e l'oracolo gli aveva detto: attento all'uomo che verrà con un solo calzare. Quindi c'è qualcosa di sacro in questa cosa, che vuol dire? Fatalità, veramente Giasone deve attraversare un fiume e per portare sulle spalle una Era, era una vecchietta ma era la dea, porta la dea sulle spalle, si perde un sandalo. E questo sandalo poi non è che lo trova, però rappresenta probabilmente l'incompletezza di quella che sarà poi la sua vita di coppia, perché sapete che poi, vabbè, insomma, intanto per lì allo zio, quando lo vede arrivare, gli prende un colpo perché capisce che sta per togliergli il regno. Però poi c'è tutta la storia che prosegue, e quindi è un Cenerentolo che però non ritrova la sua scarpa, Giasone, perché poi trova Medea, sapete, no? Che uccide i figli. Insomma, la fine di Giasone, adesso non è il momento di stare a raccontare quella, però tenetela presente, pure quella è interessante. Un'altra cosa interessante, questa ve la devo dire, Perseo, ve lo ricordate? Perseo che è andato per tagliare la testa a Medusa, ha avuto dei doni dagli dèi. E uno dei doni più importanti gliel'ha fatto Mercurio Hermes, il dio che conoscete, il dio quello che ha i piedi alati, quindi gli ha dato un suo sandalo. E questa è un'immagine molto potente, è un dio che dà una scarpa a un eroe. Quindi l'eroe lavora, fa quello che deve fare, taglia la testa a Medusa, ma è in qualche modo collegato, no? Perché hanno una scarpa per uno, è molto forte come simbolo, ed è come se fosse in qualche modo la stessa persona, quindi prende la forza del dio. Oh, vediamo. Un po'. Io mi fermerei un attimo e darei la parola a voi. Aspettate che chiudo.